Quello che sento in cuore in questa mattina di condividere ha a che fare con la sincerità, la bellissima sincerità, schiettezza della parola di Dio nel momento in cui tratta l'argomento spirituale. E cioè non cerca in nessun modo di indorare la pillola, non cerca in nessun modo di dare spazio all'apparenza pur di conservare, diciamo, una buona reputazione a scapito di quella che è la sostanza della nostra anima, del nostro spirito. E in un modo particolare vorrei portare la vostra attenzione in questa mattina sull'epistola di Paolo ai Romani, dove leggiamo dal capitolo 7, dal versetto 18, è l'Apostolo Paolo che scrive a dei credenti e dice così: io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Che differenza tra il modo di agire dei farisei che si preoccupavano soltanto e semplicemente di apparire, di mostrare un qualcosa che in realtà non erano, a questa affermazione che Paolo fa nella piena guida, nella piena luce dello Spirito Santo. Lui riconosce la verità della sua essenza e di quella dell'essenza di ogni essere umano. In me, nella mia carne, non c'è alcun bene, non abita alcun bene. E poi continua, andando ancora più in profondità in questa radiografia della propria anima e dell'anima di ogni uomo, dicendo: poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. È un pensiero abbastanza complesso come primo impatto nell'ascolto, nella lettura, ma è importante evidenziare una cosa: questa duplice realtà dell'animo umano, dell'uomo interiore, che Paolo dichiara nella piena rivelazione dello Spirito Santo. E la cosa importante da rilevare è che Paolo non parla di una inclinazione a peccare, non parla di un carattere particolare o di un essere fatto in un certo modo, ma parla di qualcosa di molto più importante, di molto più invadente, parla di una legge. La legge del peccato. E chi può emanare delle leggi se non colui che ha l'autorità per poterlo fare? Non un semplice cittadino, ma ci deve essere qualcuno che sta al governo, che è deputato a rivestire questo ruolo di legislatore, e colui che ha l'autorità può fare questo tipo di attività legislativa. E Paolo parla della realtà spirituale riferendosi proprio a delle autorità, non di un governo umano, ma a delle autorità che appartengono al regno dello Spirito. E mette in evidenza questa lotta, questo contrasto continuo tra quello che la mente riesce a riconoscere come buono, ma quello poi che la legge del peccato, la legge della nostra natura carnale ci porta poi a compiere. E in uno stato del genere, in una condizione del genere, la storia biblica, la storia umana ci dice con chiarezza che non si va da nessuna parte. Quando c'è questa equivalenza di poteri, quando ci sono due regni, quando ci sono due autorità e due leggi che non riescono a prevalere l'una sull'altra, c'è uno stato di stallo, no, non si va a nessuna parte. appunto da nessuna parte. E allora qual è la soluzione del problema? Se Paolo stesso, l'Apostolo Paolo, dice chi mi libererà da questo corpo mortale, cioè chi mi può mettere nella condizione di avere una volontà univoca dove mente e natura carnale, spirito e il mio carattere non sono più in competizione, non sono più in contrasto, ma dove lo Spirito Santo riesce a prevalere in modo definitivo. Il titolo che avrei voluto dare a questa meditazione era un po' particolare, morire per vivere. In realtà è qualcosa che poi ritorna con forza nei passi che seguiranno. Perché? Perché immaginate semplicemente questa cosa, perché un re possa iniziare, un nuovo re possa iniziare a regnare, che cosa è necessario? Che il re precedente muoia. In ogni dinastia funziona in questo modo e anche nella vita spirituale lo schema si ripete in maniera identica. E allora andiamo a leggere altre affermazioni che l'Apostolo Paolo fa sempre nell'Epistola ai Romani, questa volta al capitolo 8, i versetti 6 e 7. Leggiamo da due versioni, sia la Nuova Riveduta che la Nuova Diodati, perché hanno delle sfumature abbastanza importanti. E la Nuova Riveduta si esprime così: ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. La Nuova Diodati usa un'espressione che credo sia un pochino più chiarificatrice dal punto di vista della realtà che va descrivendo, e dice così: infatti la mente controllata dalla carne, dalla nostra natura egoistica carnale, produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Una versione usa brama, un'altra versione usa controllo. Sono termini che non lasciano spazio a dubbio, è qualcosa che va ad incidere profondamente sulla nostra natura e sul nostro comportamento. E qual è la soluzione che Dio prevede per questo tipo di contrasto, di conflitto continuo che c'è nel nostro cuore? La necessità di una morte, che ovviamente non è legata al nostro corpo, ma di una morte che è riferita al vecchio uomo, a quella natura incline costantemente a soddisfare il proprio ego e quindi ignorando quella che è invece la volontà di Dio. E ci sono tre passi nella scrittura. Isaia 6:1, leggiamo questa affermazione: nell'anno della morte del re Uzia, o Azzaria in altre versioni, in altri passi, Isaia dice: vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. Non voglio prendere troppo tempo nel descrivere il carattere, la vita del re Uzia o Azzaria. Regnò per molto tempo, per 52 anni, nel regno di Giuda, e diciamo che in linea di massima la sua figura è positiva, perché fece molte cose buone, in linea quindi con la volontà di Dio, ma poi ad un certo punto si inorgoglisce per i risultati ottenuti e praticamente si ritrova a compiere un atto che non era assolutamente di sua competenza, ma che spettava esclusivamente ai sacerdoti. Quindi è stato un gesto di disubbidienza, di arroganza, di orgoglio, che fu punito con la lebbra. Ma quello che mi preme sottolineare è che la scrittura si premura di dirci che questa visione di Isaia, di questo re glorioso del Signore di Dio, ebbe luogo solo e soltanto nell'anno in cui il re Uzia morì. E parla di un re, non sta parlando di una persona ordinaria. E la morte di questo re ha comportato la possibilità per Isaia di poter vedere un nuovo re, un altro re, il suo Dio, il suo Signore. Quindi nella legge spirituale comprendiamo questo, che nella nostra vita non c'è posto per due regni, per due governi. O lasciamo spazio all'uno e diciamo sottomettendo l'altro, relegando l'altro ad un ruolo secondario, oppure viceversa daremo spazio al secondo per togliere potere al primo. E non c'è un'altra possibilità, non c'è la possibilità di poter convivere e progredire nelle vie del Signore contemporaneamente. Non c'è la possibilità di far coesistere queste due realtà e vivere una vita piena, abbondante, in linea con quello che il Signore vuole per le nostre vite. Un altro passo si trova nel libro dei Numeri, al capitolo 32, il versetto 13, dove leggiamo, riferito al popolo di Israele che vagava nel deserto: l'ira del Signore si accese contro Israele ed egli lo fece andare vagando per il deserto durante 40 anni, finché tutta la generazione che aveva fatto ciò che è male agli occhi del Signore fu consumata. Ancora una volta vediamo che per permettere ad una nuova generazione di entrare in possesso delle promesse di Dio, una vecchia generazione era destinata a morire. Giovanni 12,24, il Signore Gesù che parla e che entra ancora di più nello specifico, dicendo: in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Qual è questa morte che ogni credente deve attuare nella propria vita? È mettere la nostra natura carnale in condizione di non governare la nostra vita, cioè fare delle scelte, compiere delle azioni, formulare dei pensieri che non abbiano l'impronta dell'egoismo, del peccato, della disubbidienza a Dio, ma che possano essere perfettamente allineate con la volontà di Dio. E questa volontà non è qualcosa che va a danno della nostra personalità, perché quando si parla di crocifissione della carne ci immaginiamo forse persone che si autoflagellano, che si infliggono delle pesanti punizioni, che fanno delle penitenze, dei digiuni, delle cose che in qualche modo vanno ad annichilire, a danneggiare il proprio corpo. Ma si sta parlando, non è il corpo che pecca, ma è quello che c'è dentro al nostro corpo, è la nostra mente, è il nostro cuore non rigenerato e soprattutto non sotto il governo di Dio, che produce delle realtà spirituali che sono dannose per la nostra vita. Quindi Gesù ci sta dicendo che come figli di Dio siamo chiamati a seguire le impronte di Gesù. Colui che ha sacrificato la propria vita, che ha messo da parte la propria volontà per lasciare spazio al regno di Dio, alla volontà del Padre, pienamente nella sua vita. E qual è la volontà di Dio? Che cosa comporta questo? Il regno di Dio è giustizia, è pace, è gioia nel suo spirito. E quando questi elementi sono traballanti, sono molto deboli nella nostra vita, è segno evidente che siamo ancora in una situazione in cui le nostre nature che sono dentro di noi non sono state poste nel giusto ordine, nel giusto equilibrio, nella giusta condizione, così come il Signore richiede. Qual è allora la soluzione? È sempre l'Apostolo Paolo che la condivide con noi nell'Epistola ai Romani al capitolo 8, il versetto 1, dicendoci: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Chi ha una superficiale conoscenza della giurisprudenza sa perfettamente che ci sono leggi di vari ordini e grado. Più è alto l'organo governativo che emana la legge, più quella legge ha una supremazia su quella diciamo emanata da un governo, da un organo inferiore in termini di potere e di autorità. Perché la legge del peccato nella nostra vita sia vinta, è necessaria una legge più forte. E questa legge più forte è importante comprendere che non deriva dalla nostra buona volontà, dalle nostre buone intenzioni, perché tutti questi saranno dei tentativi fallimentari. Se vogliamo veramente vedere lo Spirito Santo all'opera nella nostra vita, dobbiamo permettergli di governare pienamente su di noi. E ci sono dei passi che riflettono molto bene questa verità. In Galati ci viene detto, Galati 5, 16 e 17, sempre Paolo che parla dicendo: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Torna nuovamente questa incapacità umana di poter risolvere questa questione. E non vorrei che questo passo, come purtroppo molti ne fanno un uso sbagliato, diventi una sorta di scusante, di giustificazione, no? Dicendo: ma se l'Apostolo Paolo, che era l'Apostolo Paolo, non riusciva a fare il bene che voleva, quanto più io posso, sono autorizzato a fare di testa mia. Ma non è assolutamente così, perché la nostra responsabilità proprio a fronte di questa incapacità diventa quella di permettere a Cristo di essere non soltanto il nostro Dio, il nostro Salvatore, ma di diventare il Signore. Se Lui governa, la sua legge ha effetto nella nostra vita. Questa legge dello Spirito che vince sulla legge del peccato, che vince sulle nostre inclinazioni, sulle nostre brutture, una legge che viene dall'alto per cambiare completamente l'indirizzo della nostra vita, per interrompere questo circolo vizioso come Israele nel deserto, che per 40 anni ha continuato a ripetere sempre gli stessi giri. E c'è questo ulteriore passo che si trova in Luca e che ci dice: quando l'uomo forte, ben armato, guarda l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro, ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino. La figura dell'uomo forte è proprio quella del nemico delle nostre anime, è proprio quello dell'avversario, del diavolo, che riesce con la sua forza, con la sua autorità, a tenere in scacco le persone che non vogliono ricevere nella propria vita quel regno, quel governo, quell'autorità che può liberarle. Ripeto, Paolo parla di una legge dello spirito della vita in Cristo Gesù. Non ci sono altre soluzioni, non c'è un altro rimedio, non c'è un'altra possibilità per l'uomo di poter far sì che Cristo regni nella propria vita. E invocare il Signore e poi non fare quello che Lui dice è una contraddizione in termini che Gesù stesso ha denunciato quando ha detto: perché mi chiamate Signore, Signore, se poi non fate quello che vi dico? E quindi quello che è importante comprendere è, sempre in Galati ci viene detto, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Che cosa significa vivere dello Spirito? Sicuramente non è qualcosa di marginale, non è qualcosa di facoltativo, di saltuario. Noi viviamo dell'aria, facendo un riferimento alla nostra vita biologica, viviamo dell'aria che respiriamo, viviamo del cibo che mangiamo, viviamo dell'acqua che beviamo, viviamo di cose fondamentali, essenziali, che non possono connettersi alla nostra vita in modo saltuario. Non possiamo pretendere di vivere mangiando una volta l'anno, non possiamo pretendere di vivere respirando una volta a settimana, ma vivere dello Spirito significa appunto connettersi completamente allo Spirito Santo per iniziare a dipendere da Lui veramente. Veramente. E a volte noi opponiamo alla nostra natura peccaminosa, opponiamo una religione, è come combattere il cancro con un'aspirina. No, non è possibile, la legge delle nostre buone intenzioni non potrà mai essere sufficiente a cambiare rotta al nostro cuore, alla nostra mente, ma è necessario qualcosa di molto più forte, e questo qualcosa deriva da una relazione costante con Dio, dall'imparare a dipendere da Lui quotidianamente. Paolo, mi piace questa espressione, se viviamo dello Spirito, vivere dello Spirito, cioè far sì che la nostra vita spirituale non sia legata ad una conoscenza dottrinale, ad un'appartenenza ad una religione, ad un ruolo che possiamo rivestire nell'ambito della Chiesa, ma imparare a dipendere dallo Spirito Santo, a far sì che Lui si sieda davvero sul trono della nostra vita e che possa indirizzare i nostri pensieri, le nostre azioni, la nostra vita intera nella direzione della Sua volontà e quindi della Sua piena benedizione. Che il Signore ci dia grazia di poter attuare questo principio nella nostra vita. Vi abbraccio forte, vi benedico con tutto il cuore e che il Signore ci dia la sua gioia, la sua pienezza nei cuori di tutto il suo popolo. Dio vi benedica.